Eccoci nel consueto spazio dedicato ai focus e agli approfondimenti con ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla in studio? Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Alessandro Alcaro, che è ricercatore proprio per ADAPT. Bentornato.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E c'è un tema interessantissimo che verrà trattato in questi nostri minuti a disposizione, a partire da un working paper proprio a cura di Alessandro per ADAPT, che sviluppa anche una parte della sua tesi di dottorato. Il tema è quello della retribuzione del lavoro penitenziario. Si fa riferimento ovviamente anche alla legge Smuraglia del 2000, che prevede un'ipotesi di salario legale per lavoratori detenuti alle dipendenze di enti terzi. E non si parla da tempo, insomma, di un salario legale, ma ci sono anche appunto su questo proposte e diverse interpretazioni. Cerchiamo di capirne di più, approfondire questo tema così importante, e tra l'altro anche su un filone molto caro ai radicali e a Radio Radicale, come insomma le condizioni nelle carceri, il lavoro e appunto un lavoro che venga anche equamente retribuito.
Sì, beh, come ben dicevi, il tema del salario legale è un tema, come è noto, di grande attualità. Ci sono varie proposte di legge in Parlamento ad opera delle principali forze politiche, però nessuna di queste proposte di legge sembra tenere conto del fatto che effettivamente esiste una forma di salario legale che riguarda i lavoratori detenuti, in particolare i lavoratori detenuti e le dipendenze dei terzi, imprese pubblico-private e cooperative sociali. Ora, tutti o almeno gli addetti al settore conoscono la mercede, oggi remunerazione a seguito della riforma del 2018, che sarebbe la disciplina specifica della retribuzione alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. In realtà però l'articolo 2 della legge Smuraglia contiene appunto una formulazione in realtà abbastanza ambigua, che configura a tutti gli effetti un'ipotesi di salario legale, perché dice che il trattamento retributivo dei lavoratori alle dipendenze dei terzi, nelle relative convenzioni che lo disciplinano, deve essere garantito in misura non inferiore rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente sul lavoro carcerario. Ora, questa è una formula ambigua, sostanzialmente in dottrina si rinvengono due differenti posizioni interpretative. Una, per così dire, equiparativa, che in poche parole configura un'ipotesi di salario legale rinviando ai trattamenti minimi stabiliti dai contratti collettivi, e una, per così dire, riduzionista, riduttiva, che invece richiama la disciplina della remunerazione, ovvero dei due terzi del trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Ora, esistono talune, sebbene limitate, indicazioni amministrative che sembrano far propendere per l'interpretazione in senso riduzionistico, quindi due terzi del trattamento retributivo, con la finalità di incentivare l'assunzione dei lavoratori detenuti e le dipendenze dei terzi.
Certo.
Però è però che la dottrina maggioritaria, con varie argomentazioni, tende per un'interpretazione di tipo equiparativa. La dottrina è sostanzialmente divisa, non ci sono soluzioni definitive al riguardo, vero è che nessuna delle due interpretazioni può essere totalmente smentita. Senza ombra di dubbio, però, sia che si accolga un'interpretazione, sia che si accolga un'altra interpretazione, esiste una disciplina di salario minimo legale per i lavoratori detenuti alle dipendenze dei terzi. Conseguentemente, se verrà accordata con tutte le altre ipotesi, sia attualmente esistenti, come ad esempio l'ipotesi di salario legale prevista con riferimento ai soci lavoratori di cooperativa, piuttosto che per i lavoratori a domicilio, sia ipoteticamente se ne dovrebbe tenere conto qualora si introducesse un'ipotesi di salario minimo legale come nelle attuali proposte di legge in corso di discussione nelle aule parlamentari. Non so se vuoi chiedermi qualcos'altro.
Sì, no, io volevo sapere appunto secondo te se ci saranno appunto delle, da questo punto di vista è come dire, è prevedibile che ci siano delle, tu appunto in parte riprendevi questo tema, degli upgrade rispetto a questo tema anche a livello legislativo parlamentare, e se sì, in che tempi realisticamente?
Beh, una bella domanda. Ora come ora non ci sono indicazioni in questo
segnali,
senso.
Certo.
Sembra che il legislatore non consideri il fatto che, parlando di salario minimo legale, si deve tenere l'ipotesi in cui effettivamente questo non può essere equiparato per condizioni oggettive a quella dell'ordinario lavoratore tipico, che si può ipotizzare pensando al rapporto di lavoro. Ma questo non vale solo per i lavoratori detenuti, pensiamo ad esempio anche agli apprendisti. Un'ipotesi di salario minimo legale che fissa un importo di 9 euro orari, lordi oppure netti, potrebbe creare un problema rispetto alle forme dell'apprendistato. Questo quindi vale a maggior ragione anche per ipotesi come i detenuti o altri lavoratori tipo svantaggiati, che per condizioni oggettive non sono ugualmente produttivi rispetto ai lavoratori classici, e conseguentemente creare una disciplina indifferenziata sul salario minimo rischia di pregiudicare queste particolari figure. Occorre un raccordo, e occorre in particolare tenere conto anche di queste figure peculiari della normativa che già esiste, perché di fatto la normativa già esiste, va solamente ulteriormente chiarita, specificata e eventualmente disciplinata meglio.
Certo, certo. E noi siamo quasi arrivati appunto alla fine del nostro spazio insieme, e davvero grazie agli amici di ADAPT, grazie ad Alessandro Alcaro per essere stato con noi, ricercatore di ADAPT, grazie ancora.
Grazie mille, a presto.
E vi diamo appuntamento ovviamente ai prossimi spazi su Radio Radicale con ADAPT, con le pillole, quindi le nostre sintesi su temi importanti, invece gli approfondimenti come quello che avete ascoltato su temi che riguardano il mercato del lavoro e la giurisprudenza sul lavoro e non solo. Vi rimandiamo inoltre anche al sito di radioradicale.it, ai nostri social su Instagram, Facebook e su Twitter, per non perdere aggiornamenti e per condividere questi contenuti, ma anche ovviamente ai social di ADAPT e al sito di ADAPT.it, bollettino ADAPT.it, perché lì potrete trovare altri interessantissimi spunti e ovviamente paper e articoli approfonditi su questi e su altri temi. Infine, per scriverci, farci avere vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it.